articolo sull'ultrademocratismo, quando lui insiste sulla necessità che gli organismi superiori, conosciuta bene la situazione esistente degli organismi inferiori e le condizioni di vita delle masse, abbiano così degli elementi sicuri di riferimento per prendere una decisione e dare una giusta guida. E in nessun momento, c'è stato, avendolo detto varie volte, che viene presa in considerazione la possibilità che la base rifletta sulle decisioni prese e eventualmente ponga delle alternative. C'è al punto 5, dice che gli organismi inferiori del partito e la massa dei membri del partito devono discutere dettagliatamente le direttive degli organismi superiori in modo da comprenderne appieno il significato e stabilire il metodo per attuarli, ma non che eventualmente per l'abbiamo pensato noi porre della
cosa. Vedi, io ho dimenticato di dire una cosa che è importante in tutta la metodologia di Mao. Lui, che poi oggi, se vuoi, è diventata quasi una formula, cioè come lavorava lui in quel periodo? Lui aveva posto al centro del suo modo di lavorare la cosiddetta inchiesta. L'inchiesta. Che cos'era l'inchiesta? L'inchiesta era l'organizzazione di un rapporto di massa, di base, per cui su ogni questione bisognava fare un'indagine con la base
per chiarire con la base quali erano i termini esatti della questione. Per esempio, prendiamo la riforma agraria. Come si fa la riforma agraria? La riforma agraria si fa anzitutto facendo un'inchiesta.
Perché ci sono tanti modi di fare la riforma agraria. Si può fare la riforma agraria dall'alto, cioè deciderla in un ufficio, poi fare una riunione dei contadini e dire: abbiamo deciso che vi daremo la terra così, così, così e così. Oppure si può fare in un altro modo. Si può organizzare un gruppo di attivisti i quali vanno casa per casa con i contadini, si cominciano ad informare di come vive una famiglia, di chi lavora in questa famiglia, di che tipo di lavoro fanno, di qual è il reddito di quella terra, perché poi le terre sono diverse, ci sono delle terre particolarmente fertili e ci sono delle terre che non sono fertili. Se dai a due persone la stessa superficie di terra, una è fertile e una non è fertile, tu non hai dato, non hai fatto una distribuzione egualitaria. E uno dei punti che c'è in uno dei primi abbozzi di riforma di Mao è questo, che devi dare una quantità di terra che non sia solo uguale come superficie, ma che sia approssimativamente uguale anche come capacità produttiva. Cioè lui lavorava sia per quanto riguarda la formazione dei gruppi armati da cui si svolgeva poi si sviluppava l'esercito, sia per quanto riguarda la riforma agraria e gli altri. Al centro del metodo di Mao c'era sempre l'inchiesta. Che cosa vuol dire l'inchiesta? Vuol dire che per fare il lavoro politico bisogna avere un rapporto continuo, costante, con la base, con la situazione reale, con gli uomini, nell'ambito sociale in cui gli uomini vivono e producono, in modo che è da questo che si può fare una proposta. Tanto che, come sapete, a un certo punto Mao diceva che può parlare e ha diritto alla parola soltanto chi ha fatto inchieste. Chi non ha fatto inchieste non ha diritto a parlare. E con questo cosa voleva dire? Che hanno diritto alla parola solo quelli i quali hanno una conoscenza concreta, reale, pratica degli uomini e della situazione sociale in cui gli uomini vivono e lavorano. Cioè, voglio dire, questa affermazione che c'è qui, la quale fa pensare a una alta forma di centralismo che esisteva sicuramente, può essere compresa pienamente soltanto se si tiene presente che tutto questo avveniva in questo quadro, cioè che c'è stato uno sforzo reale per molti anni nel Partito Comunista Cinese perché il centralismo fosse veramente un centralismo democratico, non un centralismo burocratico e centralizzato. È in questo quadro che queste affermazioni hanno un altro significato che se tu le trovassi in uno scritto di, non so, di Kaganovich, per esempio, ecco, per dire un rappresentante, un dirigente che conosceva molto bene l'organizzazione del Partito Comunista Bolscevico. Capisci? Io lo spiego in questo modo, capisci? Ma non c'è dubbio poi che, detto questo, è chiaro che Mao, come del resto dice chiaramente in questo scritto, era assolutamente contro ogni forma di individualismo ultrademocratico, mentre si sforzava di realizzare l'uguaglianza possibile, e vi ho dato qualche esempio per quanto riguarda la riforma agraria, era contro l'egualitarismo assoluto, cioè la tendenza astratta a livellare tutto e tutti nelle stesse condizioni. Lui era contro di questo. Nell'esercito c'era, vigeva come principio generale l'uguaglianza, quindi anche l'uguaglianza fra soldati e ufficiali, ma non fino al punto che si perdesse la distinzione fra il fatto che in determinati momenti c'era qualcuno che comandava e che doveva essere obbedito, per esempio durante gli scontri a fuoco, che c'era qualcuno che aveva il comando. È chiaro questo, cioè in lui c'è stato sempre, cioè anche più recentemente, dopo la presa del potere, dopo le grandi campagne egualitarie del 58 o del tempo della rivoluzione culturale, c'è sempre insieme questa tendenza in lui a realizzare il massimo possibile di uguaglianza reale e il rifiuto dell'egualitarismo astratto. Non so se questa risposta... vorrei dire, poi dobbiamo anche non commettere l'errore, io non lo devo fare io, ma non vorrei nemmeno che questo errore ve lo trasmettessi involontariamente, di pensare che tutto questo fosse perfetto, perché certamente non era perfetto. Se voi pensate alle condizioni in cui si svolgevano queste prime esperienze della rivoluzione cinese, in quell'ambiente che io vi ho descritto, dove non c'era da mangiare, dove in generale il livello di vita era quello della pura sussistenza o anche al di sotto della sussistenza, dove quindi attuare anche tutte le regole dello stesso centralismo democratico molto spesso non era facile, che in condizioni di permanente emergenza quali visse la rivoluzione cinese per molti anni potesse sempre invariabilmente essere realizzata una forma di vita democratica in cui il rapporto fra centro e masse fosse sempre rispettato, io questo non lo credo assolutamente e non vengo qui per dirvi che le cose andarono così, perché non ci credo che andarono così. Penso che però nella testa di Mao e nella sua pratica e degli uomini che gli stavano più vicino, questa tendenza era sempre viva e il tentativo di creare quindi questo tipo di movimento rivoluzionario è stato l'elemento dominante dell'esperienza di Mao, anche se non si deve pensare che tutto poi si svolgeva con un rispetto assoluto della democrazia formale. Ci sono stati anche dei momenti in cui Mao è stato costretto a far ammazzare molta gente. Io conosco un solo caso che avvenne proprio nel 1930, quando avvenne uno scontro per cui un gruppo dell'Armata Rossa, che in quel periodo era ancora legato a certe posizioni con cui Mao non era stato mai d'accordo e che avevano avuto anche influenze molto negative sul movimento, era la linea di Lili Zhang negli anni fra il 28 e il 30, con questi qui si arrivò a un certo punto a uno scontro inconciliabile, per cui questi furono sterminati tutti, credo che fossero parecchie centinaia, il famoso incidente di Phu Thiên, si chiama, del 1930. Cioè, ecco, mentre io ho cercato di sottolineare certe particolarità, secondo me, straordinarie e uniche del movimento rivoluzionario che, a cui Mao dà origine, la sua originalità, la sua specificità, le sue differenze rispetto a esperienze fondamentali del movimento operaio occidentale. Nello stesso tempo non vorrei però che nella vostra idea, nella vostra testa venisse trasmesso un modello perfetto che non esiste, insomma. Ecco, è chiaro questo fatto qua. Quindi è evidente che anche questi elementi di centralismo in un periodo in cui si vive, in quegli anni, una lotta armata continua, che questa è l'altra caratteristica della rivoluzione cinese, questa è una rivoluzione che dal 27 fino al 49 ha sempre combattuto con le armi alla mano, sono 22 anni, sempre. Capite che allora il senso che dello slogan il potere viene dalla canna del fucile ha un significato che avrete sentito parecchie volte, ed è certamente uno slogan di Mao, ha un significato preciso, che non vuol dire, come lo interpretano spesso alcuni commentatori occidentali più o meno tendenziosi, che Mao vuol dire che chi vince è l'esercito. E questa è l'esperienza di una rivoluzione che per 22 anni ha combattuto con le armi alla mano, continuamente, senza nessuna pausa. Pensate che cos'è questo, pensate che esperienza. Allora si capisce anche come in un'esperienza di questo tipo il rapporto fra esercito e massa della popolazione è diverso. Non dico che sia ancora diverso, perché questo non lo so, ma in quegli anni certamente il rapporto fra l'esercito e la massa della popolazione cinese, i contadini, fu certamente diverso da quello che è in Occidente e nel quadro della tradizione della società borghese, il rapporto fra l'esercito e la massa del popolo, certamente è tutt'altra cosa. Per cui si capiscono anche certe caratteristiche per tutto un periodo storico dell'esercito cinese, completamente diverse, il fatto che sia non solo una forza specializzata nell'uso delle armi, ma che sia una forza che ha determinati compiti sociali, cioè che lavora insieme con i contadini, che viene utilizzata sistematicamente per i lavori straordinari, non solo in occasione di calamità naturali, ma per costruire determinate grandi opere pubbliche. Quindi non come un intervento di emergenza, ma come proprio una sua funzione, come dire, fisiologica.
Tra l'altro, le cose che mi riferisco erano confermo esatta nel precedente articolo che si era letto, che l'aveva letto di 25 anni, l'altro che parla della questione del potere politico, in cui lui estende il concetto di centralismo democratico non soltanto alle organizzazioni di partito, ma anche agli organismi di massa, quindi non coincidenti esattamente con il partito. E lui parla del centralismo democratico mettendo bene in evidenza un punto fondamentale che lui non sottolineerà più, e cioè l'esatto rapporto che ci deve essere tra gli organismi esecutivi, che sono in fondo controllati da pochissime persone, e poi il consiglio dei rappresentanti, che coinvolgono una massa molto maggiore. Lui qui, questo articolo, proprio esplicitamente dice che fino a che le cose saranno decise dal comitato esecutivo composto da 4 persone, le cose non potranno mai andare bene, se non c'è quindi un rapporto con il consiglio dei rappresentanti che coinvolge masse più grosse e più larghe di contadini. Quindi su questo mi sembra che Mao non è stato mai ambiguo sul problema del rapporto tra la concezione del centralismo democratico, oppure dove esistono, e contemporaneamente il coinvolgimento dei contadini nelle decisioni reali, perché fare la riforma agraria era una decisione reale, e su queste cose, non tanto una discussione astratta, ci voleva una partecipazione e una decisione della massa contadina. E questo lo vedeva come soggetti e richiedeva la partecipazione e un rapporto con questo tema. E questo mi pare che è detto in un paio di ricorderanno nell'articolo che si desse prima.
E l'altro punto, che partendo dall'inchiesta, in pratica le decisioni prese non erano mai delle decisioni divertite, scaturite dalla decisione astratta.
No, erano anche delle decisioni diverse, però costruite in quel modo.
Costruite in modo da avere confronto con il Presidente reale della Repubblica.
Cioè il vertice non viene abolito, ecco, vediamo le cose proprio realisticamente, il vertice rimane, solo che il rapporto tra il vertice e la base attraverso l'inchiesta è un rapporto diverso, completamente diverso, cioè è quello che poi viene sintetizzato nello slogan che viene più tardi, che dice che il rapporto del partito è di cominciare dalle masse e ritornare alle masse. Stiamo parlando sempre degli anni 20, per ora, degli anni 20-30.